Innanzitutto alcune precisazioni e integrazione della lezione di ieri. Solo il precario stato delle arterie mi ha fatto dire che la Croazia fa parte dell'Unione Europea, che è davvero singolare visto che ci vado spesso in Croazia. Doveva entrare il 1 dicembre, il 1 gennaio di quest'anno, ma invece il processo di convergenza non è ancora ultimato e ci sono diversi problemi. È interessante come funziona la convergenza. I paesi che devono entrare in Europa devono superare una checklist. Questa checklist è fatta dalla dimostrazione di aver raggiunto l'acquis communautaire, cioè il livello di ordinamento comunitario, che significa che devono aver adeguato la loro legislazione interna ai vari livelli di normativa comunitaria per ambiente, mercato interno, sicurezza del lavoro e così via, e anche aver centrato alcuni obiettivi di tipo istituzionale, per cui divisione dei poteri, accesso alla giustizia, imparzialità della magistratura, tutele delle minoranze e così via. È davvero interessante perché certe volte si è detto che l'Europa chiede ai nuovi membri cose che i vecchi membri non assicurano. Sono magari delle cattiverie, però è il processo che tiene sospeso non solo la Croazia, ma anche più ritardate la Serbia, la Macedonia, il Kosovo, l'Albania e la Turchia. Seconda precisazione, ieri vi ho accennato a procedure di infrazione e a rinvii pregiudiziali. Siccome abbiamo parlato di due casi, di questi due casi vi volevo ragguagliare. Una cosa di cui si era parlato è il famoso caso dell'Europa 7 della televisione, lei mi pare aveva sollevato la questione, che è un caso emblematico dello Stato della nostra Repubblica. Nel 1999 un imprenditore televisivo vince una gara per l'assegnazione delle frequenze e arriva, mi pare, settimo davanti a Rete 4. Dicono: bravo, hai vinto la gara, ma le frequenze non le hanno mai date, nel senso che se le sono tenute, per cui avrebbe il diritto a trasmettere, ma non gli hanno dato le frequenze. Allora è partita una lunghissima contestazione che è arrivata al Consiglio di Stato, è arrivata alla Corte Costituzionale, dove hanno sempre vinto, e poi è arrivata la Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia ci è arrivata per un rinvio pregiudiziale di interpretazione. Allora, siccome volevo portarvi un esempio di dispositivo, e questo è un esempio di dispositivo, vi leggo il dispositivo della sentenza 31 gennaio 2008. Per questi motivi la Corte dichiara l'articolo 49 CE a decorrere dal momento della loro applicabilità, l'articolo 9 della direttiva che istituisce un quadro normativo comune per le reti e servizi di comunicazione, gli articoli eccetera della direttiva relativa alle autorizzazioni per le reti e servizi di comunicazione, nonché l'articolo 4 della direttiva, vedete sono tutte direttive queste, relative alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettroniche, quindi sono direttive che formano il mercato e quindi le regole di concorrenza per quanto riguarda le reti di comunicazione. Devono essere interpretati, è un rinvio pregiudiziale e quindi la Corte risponde in termini di interpretazione della normativa comunitaria, nel senso che essi ostano in materia di trasmissione televisiva ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenza di trasmissione assegnata sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Questo è un dispositivo. Il Consiglio di Stato richiede, ma è compatibile la normativa nazionale italiana con il diritto comunitario? E la Corte risponde, no, non è compatibile. Non dice che sia illegittima, perché non la può dire. La legittimità delle leggi italiane può essere pronunciata soltanto dalla Corte Costituzionale italiana. Quello che però dice è che è non compatibile col diritto comunitario. Dopodiché scatta un obbligo delle autorità interne di adeguarsi a questo che è una norma comunitaria. La giurisprudenza della Corte di giustizia, siccome dice quello che è contenuto nelle norme comunitarie, e a sua volta norma comunitaria e interpretazione degli atti comunitari. Per cui diciamo pure, anche se questa è una piccola scorciatoia logica, che è una fonte del diritto. Lo ha detto la stessa Corte Costituzionale, che la giurisprudenza della Corte di giustizia è fonte del diritto. È fonte del diritto non perché la giurisprudenza sia fonte di diritto, ma perché questa giurisprudenza interpreta le disposizioni comunitarie e quindi dice qual è il contenuto normativo delle disposizioni comunitarie. È chiaro che poi dalla sentenza della Corte di giustizia scatta un obbligo di adeguamento che è sanzionato, le famose 350.000 euro al giorno retroattivi dal 2006, che non so se siano mai state pagate, perché adesso hanno raggiunto un accordo di cui non si sa nulla. Per esempio non si sa se sia stato liquidato a Europa 7 i 3 miliardi e mezzo di danni che avevano chiesto o almeno l'uno che era stato liquidato e riconosciuto dal Consiglio di Stato, perché sono tutte cifre che alcune sono date all'imprenditore per il danno causato all'imprenditore, all'altra sono date all'Unione Europea per il ritardo nell'applicazione del diritto comunitario. Altro caso, ieri vi ho accennato il caso dei decoder, è legge italiana finanziaria del 2003, mi pare, o 2002-2003, che dà dei contributi per acquisire, contributi ai privati. Guardate che interessante questo caso. La legge italiana dà dei contributi ai privati che acquistano i decoder. Perché glieli dà? Perché una legge italiana, la famosa legge Gasparri, per superare tutto un problema di concentrazione delle televisioni, dice bene, apriamo al digitale terrestre perché quel digitale terrestre consente a più canali di trasmettere e quindi supera le strettoie del pluralismo informativo. Ci sono due monopoli, uno pubblico e uno privato, tutti i giudici hanno detto che questo non è tollerabile, allora non si toglie via le risorse all'imprenditore pubblico e a quello privato, ma si dice lanciamo digitale terrestre in modo da ampliare il mercato delle trasmittenti. Per forzare questo gioco si danno dei contributi ai cittadini, così il cittadino invece di spendere 40 euro ne spende 15 e si compra un macchinino che si mette lì, lo guarda e dice che bel macchinino, che cosa servirà mai, perché nel frattempo la trasmissione non c'era. Questo però diventa una procedura di infrazione. Qui non c'è un rinvio pregiudiziale, qui c'è il meccanismo apprestato dai trattati, per questo ve ne accenno perché è un bel esempio, di controllo che la Commissione fa del rispetto delle norme comunitarie. Quali norme comunitarie? Le norme che vietano gli aiuti di Stato. Siccome l'Europa dovrebbe essere un mercato concorrenziale, è vietato agli stati dare soldi alle imprese. Infatti, mai e poi mai l'Italia potrebbe dare dei soldi alla Fiat, perché non si possono dare soldi alle imprese, perché dare soldi alle imprese significa corrompere la concorrenza. È logico, no? Se un appunto costa 10.000 euro e una Polo Volkswagen costa 10.000 euro, è chiaro che se l'Italia dà 2.000 euro per un appunto alla Fiat, la Fiat può dire va bene, la vendo a 8.000 euro e faccio concorrenze. E questo falserebbe il mercato. Allora c'è un rigoroso divieto di dare aiuti di Stato, se non per alcune eccezioni, tipo per esempio la ricerca in materia ambientale, per cui gli ultimi contributi della Fiat erano andati in questo senso, e così via. Allora, la Commissione vigila su questa cosa. E adesso abbiamo il caso dell'Irlanda, abbiamo questi problemi dei finanziamenti alle banche, è un problema costantemente in ebollizione. E la Commissione ha mandato un avviso, notificato una richiesta di informazioni allo Stato italiano su questa questione dei decoder. Questa questione dei decoder è arrivata al punto in cui la Commissione poi ha detto: bene, fatta la mia istruttoria pregiudiziale, precontenziosa, decido che l'Italia ha violato le norme comunitarie sulla concorrenza. Perché? 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 Questo non me lo sono trascritto. Perché i contributi sul decoder non sono neutrali. Non sono neutrali nel senso che favoriscono certe imprese a danno di altre imprese. Noi per esempio invece di investire televisione satellitare potevamo investire sulla banda larga, come hanno fatto in Germania, per cui non ci sono più antenne sulle case, ma tutto viaggia tramite rete web. Per cui, dice la Commissione, il fatto che lo Stato metta dei soldi su una tecnologia diventa aiuto di Stato se quella tecnologia è favorita rispetto alle altre tecnologie. E quindi ha detto, chi è favorito? Mediaset. Mediaset deve restituire i soldi. Interessante meccanismo. Lo Stato dà i soldi ai privati, ma siccome il fruitore, dice la Commissione, è un imprenditore privato, è l'imprenditore privato che c'è l'obbligo di restituire i soldi che ha avuto come vantaggio. Mediaset ha fatto ricorso, ha fatto ricorso contro la decisione della Commissione che è il gennaio 2007 e il 15 giugno 2010 il Tribunale, che è il Tribunale di prima istanza della Corte di Giustizia, ha deciso di respingerlo. Ah, ecco qua. La Commissione aveva così deciso, questo è il testo della decisione. Il regime al quale la Repubblica Italiana ha illegittimamente dato esecuzione a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi di televisione a pagamento e degli operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile col mercato comune. Articolo 2. La Repubblica Italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui l'articolo 1. Il recupero viene eseguito senza indugio e con le procedure di diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Le somme da recuperare sono produttive di interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari. Chiaro? Questa è la decisione presa nel gennaio 2007 e Mediaset fa causa, Mediaset contro Commissione sostenuta da Sky, cioè interviene in questa causa anche Sky, che è il competitore di Mediaset, ad appoggiare la Commissione, e la sentenza 15 giugno 2010 respinge il ricorso. Il ricorso è infondato. E adesso Mediaset ha fatto un nuovo concorso, un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia, perché le sentenze di primo grado del Tribunale possono essere impugnate alla Corte di Giustizia, e il ricorso è di agosto, per cui avremo un'ulteriore decisione. Nel frattempo l'applicazione resta sospesa. Vedete, funziona il meccanismo, ma è un meccanismo che dà anche strumenti ulteriori rispetto a tutta la strumentazione che hanno i diritti interni rispetto ai giudici interni. Allora, ieri però ero rimasto in sospeso su due questioni. Avevamo detto, se c'è una norma dell'Unione Europea con effetto diretto, c'è un regime. Se invece la norma dell'Unione Europea non ha effetto diretto, c'è un altro regime. Quali sono questi regimi? Il regime che si applica per le norme ad effetto diretto è che il giudice le applica direttamente. Le applica direttamente e di conseguenza, se trova norme interne contrarie, le disapplica, non le applica più certamente. La Corte di Cura è intervenuta con una sentenza a dire non si tratta proprio di disapplicazione ma di non applicazione. E vi spiego questa raffinatezza. Se un giudice civile o un giudice penale nel risolvere il loro caso si trovano di fronte a un regolamento amministrativo e lo considerano non legittimo, non possono annullarlo, perché l'annullamento degli atti amministrativi può essere pronunciato soltanto dal giudice amministrativo. Ne parliamo allora dopo. Quello che può fare è disapplicarlo. Allora, mi stanno processando in sede penale perché io ho costruito una terrazza abusiva nel palazzo qui. Siccome gli ho chiesto la concessione edilizia e io devo chiedere la concessione del comune, il comune c'è un regolamento. Io ho leso quel regolamento. Di fronte al giudice penale dico, ma guardate che quel regolamento del comune di Ferrara è un regolamento illegittimo perché va contro la legge urbanistica. Io ho agito seguendo la legge urbanistica e non il regolamento comunale che è illegittimo. Il giudice se ne fa convinto e lo disapplica. Nella motivazione dirà, c'è un regolamento del comune, ma io lo ritengo illegittimo, per cui non lo applico nel presente giudizio. Vedete che la disapplicazione di atti normativi nel nostro ordinamento c'è, ma è sempre legata al presupposto che quegli atti normativi siano invalidi. Il giudice amministrativo nella stessa circostanza me l'avrebbe annullato con effetti ergo omnes. Il giudice penale, il giudice civile e il giudice ordinario non lo può fare, lo può disapplicare nel caso singolo. Se mi stanno processando per una lesione di una legge italiana e io dico ma la legge italiana va contro la direttiva comunitaria, anzi va contro una norma di una direttiva comunitaria che ha effetti diretti, questo non comporta la illegittimità della legge italiana, dice la Corte. Perché se a disciplinare quella materia è competente la norma comunitaria, noi applichiamo un criterio della competenza. Per cui non applichiamo, esempio di ieri, la legge urbanistica del Veneto, ma applichiamo la legge urbanistica dell'Emilia-Romagna, in relazione all'insula in fluvio nata. L'esempio è cretino, ma vi dà l'idea di come percepisce il problema la Corte Costituzionale. Sono due ordinamenti separati, esattamente come sono due ordinamenti separati quello del Veneto e dell'Emilia-Romagna. Io sto pescando topi, suppongo, in mezzo al Po, sto violando la legge sulla pesca, che è una legge regionale. Di quale regione io sto violando la legge? Dipende. Se sono più verso la sponda dell'Emilia-Romagna, più verso la sponda del Veneto. Allora si applica quella legge e non si applica quella dell'altra regione. Ma non c'è un giudizio negativo sulla validità di quella legge, si dice semplicemente che quella legge è valida, ma per quell'ordinamento. E questo è il ragionamento che innesca la Corte. Quando il giudice si trova di fronte a una norma comunitaria che va contro una norma italiana, deve porsi il problema, ma qui c'è competenza dello Stato o dell'Unione Europea? L'altro esempio che ho fatto ieri sugli appalti sopra e sotto soglia, che sono abbastanza evidenti, anche se in realtà sono molto più complicati. Allora dice, siamo sotto soglia, non c'è problema, applico la legge italiana. Siamo sopra soglia, applico la norma comunitaria. È semplicemente la scelta dell'ordinamento competente e di conseguenza applicazione dell'atto normativo di quell'ordinamento. Su quell'altro atto normativo non dico niente di male, dico semplicemente che non è l'ordinamento competente, non dico che sia invalido, dico che è un ordinamento incompetente, per cui non do applicazione, non applico la legge italiana ma applico la legge comunitaria. Chiaro? Questo lo posso fare però soltanto quando io ho una norma che abbia il formato completo, preciso e incondizionato delle norme che io giudice posso applicare in un giudizio. Cioè io devo poter fondare la mia decisione su quella norma comunitaria. Poi questa è la norma comunitaria a effetto diretto, perché ha il formato delle cose che posso direttamente applicare nel processo. E non hanno bisogno di avere concretizzazioni da parte di atti normativi, leggi interne e così via. Per cui io giudice non usurpo il potere né del legislatore né del potere esecutivo applicando quella norma, perché ha un formato proprio di una norma direttamente applicabile. Ve lo sottolineo con forza, perché questo è uno dei problemi più delicati, più interessanti, anche più complessi e anche più pratici del rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, ed è uno dei problemi su cui tendenzialmente spesso si dicono delle fesserie. Si parla per categorie molto astratte, come se nascessero delle disposizioni che sono hanno effetto diretto, mentre altre disposizioni nascono diversamente abili e non hanno effetto diretto. Non è un problema di disposizioni, ma un problema di norma, cioè di come quel significato normativo di quella disposizione si colloca rispetto al caso che io devo risolvere. Per cui ci può essere una direttiva vaghissima, ma se pone un divieto, quel divieto è esatto. Il trattato, che generalmente non riguarda i privati, ma il trattato riguarda gli stati, il trattato istitutivo della Comunità Europea o il trattato di Lisbona che l'ha rivisto, ve l'ho indicato in rete, così se voglio passare qualche giorno a leggere del divertimento. Quel trattato non riguarda i privati tendenzialmente, ma nella misura in cui si possa ricavare un divieto di discriminazione, per esempio, ha il formato di una norma che io giudice posso applicare nel giudizio. Capite? Mi si presenta che esempio posso farvi? Per non dire cavolate. Mi si presenta un cittadino di un altro paese comunitario e mi chiede accesso a una certa prestazione, dicendo questa è una prestazione che mi consente di stare in Italia, lavorare in Italia a parità degli altri lavoratori, ad esempio che facevo ieri, no? L'asilo nido, dei contributi per la casa, ma può essere anche gli abbonamenti gratuiti sui trasporti, ammettendo che ci siano, gli sconti su un abbonamento per l'autobus. Io sono un lavoratore, come tale ho il diritto di avere uno sconto sull'abbonamento dell'autobus. Lo vado a chiedere all'azienda dei trasporti, quelli mi dicono ma no, lei non è cittadino, e io dico no, tu me lo devi riconoscere perché non puoi discriminarmi su base di nazionalità. Vado dal TAR, o dal giudice civile, possiamo vedere, dal TAR direi, vado dal TAR e il TAR mi applica il trattato. Mi applica direttamente il trattato, perché il trattato gli fornisce una norma per il caso che è precisa, completa e incondizionata. Capite? Ora naturalmente io posso avere dei dubbi, io giudice, che effettivamente il trattato riguardi anche il tesserino del tram. Onestamente il primo giudice che posta un problema del genere, no? Suppongo perché c'è stata una sentenza e quindi si è opposto, perché all'inizio ovviamente qualcuno ha detto ma è mai possibile che io giudice prenda il trattato di Roma, trattato istitutivo della Comunità Europea, e lo applico per concedergli lo sconto sul divieto del tram? Lo chiedo alla Corte di Giustizia. Allora chiedo alla Corte di Giustizia e dico scusa Corte, la norma del trattato o sta con una norma interna che vieta di dare gli sconti ai tram ai cittadini comunitari, e se la Corte di Giustizia dice sì, io c'ho una norma a effetti diretti. Me l'ha procurata la Corte di Giustizia. Io posso anche chiedere, secondo te quella norma è effetto diretto? Se la Corte di Giustizia mi dice sì, è effetto diretto, io sono a posto. Mi sono prodotto, colloquiando con la Corte di Giustizia, una norma interna che prevale sulla legge interna, per cui non applico la legge interna, e ha Nicola Dorma come notario. È grandiosa la cosa, è una cosa che ormai ci siamo abituati, ma io mi ricordo che i primi approcci di questa cosa sono stati sorprendenti. Ricordo un corso che feci a Venezia dei funzionari regionali in cui gli dicevo come loro avrebbero l'obbligo di seguire ciò che fa la Corte di Giustizia della Comunità Europea e gli facevo questi esempi e loro mi guardavano come dire: ma a noi che cosa interessa? Responsabilità. Quando dite a un funzionario pubblico la parola responsabilità impallidisce e se volete proprio fargli spaventare dice Corte dei Conti. La Corte dei Conti si vedono portare via la casa, giustamente, perché se io funzionario pubblico non applico il diritto comunitario e faccio un torto a un privato e quello chiede i danni, io corro il rischio anche che mi facciano un procedimento disciplinare. Dipende qual è il mio ruolo nell'apparato pubblico. E se lo fa il giudice, è lo stesso. Notate, se lo fa il giudice, è lo stesso. C'è stata una sentenza pronunciata contro l'Italia, così, ma in realtà c'è un precedente che era contro l'Austria, il caso Töbler, e la sentenza contro l'Italia, che si chiama sentenza Traghetti del Mediterraneo, sentenza importantissima, che condanna l'Italia per una sentenza della Cassazione, perché la Cassazione ha mal interpretato il diritto comunitario. Anzi, la Cassazione non ha sollevato una questione di interpretazione del diritto comunitario quando ne aveva l'obbligo. E questo ha posto il problema, ma chi risponde? L'Italia ha detto: ma noi magistrati non sono totalmente responsabili. La Corte di Giustizia ha detto: a me non me ne frega niente di cosa delle vostre norme. Lo Stato risponde, e risponde per l'atto di un suo organo che è l'organo giudiziario. Erano stati aiuti di Stato dati da una compagnia di navigazione di questi traghetti del Mediterraneo, per l'appunto, che erano stati considerati illegittimi. Il problema dell'esecuzione, la Corte della Cassazione ha detto: vabbè, ma qui non importa, non c'è l'esecuzione. Questo perché i giudici hanno l'obbligo di chiarire i loro problemi di applicazione del diritto comunitario. Il trattato è chiarissimo da questo punto di vista. Il giudice nazionale può sollevare questioni di interpretazione. Deve sollevarla se è giudice di ultimo grado. Che vuol dire che se il giudice di pace non se la sente di sollevare, l'ordinamento comunitario dice: non me ne frega granché, perché tanto la sua sentenza può essere impugnata. Vuol dire che sarà l'avvocato un po' scafato, io raccomando, che conoscendo perfettamente il diritto comunitario, ve lo raccomando, impugna quella sentenza e in appello dice: scusate, ma qui va sollevata la questione dell'interpretazione. La Corte d'Appello dice: non c'è tempo, allora va in Cassazione. Ultimo livello, la Cassazione se c'ha dubbi deve sollevare la questione, è finita. Vedete com'è? Questo è un meccanismo che è molto avvitato sul nostro apparato giudiziario. Bene, e tra l'altro è un meccanismo che è sorprendente per un altro profilo, e così comincio a anticipargli le cose che dovrei dire la prossima ora. Un'ora di transizione tra la parte sull'Unione Europea, che come vedete è una parte che grava molto sul ruolo dei giudici, è quello che poi sarà la prossima settimana l'inizio della parte sulla giustizia costituzionale, che parte dei giudici. C'è un principio scritto in Costituzione, articolo 101, secondo comma, che dice: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. È una norma fondamentale, non a caso è il primo articolo che riguarda il titolo sulla magistratura. La giustizia è amministrata in nome del popolo. Dire che non è la prima delle norme importanti, subito dopo ci dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Guardate che la norma di enorme importanza, non solo perché dice che i giudici sono indipendenti. Intanto troverete qualche oca starnazzante che in televisione, magari nelle vesti di un ministro, dice: ma l'ordinamento giudiziario non è un potere, è solo un corpo, non è un potere dello Stato. C'è la legge Montesquieu, no? Quello che vuole, c'è la legge anche dall'album di Topolino, non so, qualsiasi cosa, che legga, sta comunque bene. E nella divisione dei poteri, il potere giudiziario è una funzione tipica. E la Costituzione lo istituisce con tutte le garanzie del caso. La prima garanzia è dire che è soggetta soltanto alla legge. E guardate che questo però è una garanzia, ma anche un vincolo. Cioè dice che sull'attività dei giudici può agire soltanto l'atto normativo. Qui la legge non è una riserva di legge, la legge significa diritto. Cioè quello che può essere l'input, per usare un termine che avete utilizzato, no? Cioè la premessa del lavoro del giudice, per influenzare sul lavoro del giudice, lo si può fare soltanto emanando atti normativi. Chiaro? Non c'è altro, perché questo è il principio dello Stato di diritto. La politica può fare quello che vuole, può passare la sua vita a giocare a scopone, a discutere, a dire, a predicare, a fare programmi, ma tutto questo non deve entrare nell'aula giudiziaria. Quando la politica vuole entrare nell'aula giudiziaria, deve fare una legge. Ed entra la legge nella sua oggettività, da cui anche il grosso problema interpretativo di quanto pesi nell'interpretazione la voluntas legis, la ratio legis e l'intentio legis. Bella, eh? Se guardate Umberto Eco, leggete le cose di Umberto Eco sulla semiotica, scoprirete che l'interpretazione letteraria ha scoperto le stesse figure. Io lo so perché sono un giurista che legge, gli altri, loro sono ignoranti perché non vedono i giuristi. La stessa cosa che i giuristi hanno scoperto 2500 anni fa, sono arrivati anche attualmente alcuni illuminati studiosi di belle lettere. Perché? Perché noi su queste cose ci lavoriamo professionalmente da 2500 anni. Allora, qual è il problema? È che se io trovo una norma che mi dice è vietato grattarsi la schiena, mi devo porre il problema di perché l'hanno fatta. E quindi vado a leggere gli atti parlamentari. Negli atti parlamentari trovo la relazione che accompagna il disegno di legge, in cui l'onorevole Pompurietti, oppure il sottosegretario di turno, dice: abbiamo proposto questa legge perché? E ci dice qual era l'intenzione del legislatore, qual era lo scopo che il legislatore si stava proponendo. E come vedremo, parlando del giudizio della ragionevolezza, questa è una cosa che interessa sempre, perché è chiaro che se io dico che per risolvere il problema delle zanzare a Ferrara bombardiamo Ferrara, uno capisce lo scopo, ma poi può anche dire forse lo strumento è un po' eccessivo. Allora fa delle valutazioni sulla ragionevolezza del mezzo rispetto allo scopo. Ma di questo parleremo con calma. E quello che mi preme dirvi è che è chiaro che l'interprete guarda che cosa voleva fare il legislatore, poi se lo dimentica, perché quello che canta è la carta, quello che rideva è ciò che è scritto sulla legge. E questo è il suo vincolo. Per cui il fatto che il giudice sia soggetto soltanto alla legge vuole dire che il giudice da un lato non può essere influenzato da direttive politiche, eccetera, dall'altro è che però lui è soggetto alla legge. Infatti il giudice non può mai disapplicare la legge, ma i. È successo una volta la Cassazione, si è trovata di fronte una legge dell'Emilia-Romagna, anzi la Cassazione ha avuto un ricorso che veniva da una questione urbanistica. Questa questione urbanistica era poi complicata da una legge dell'Emilia-Romagna che cambiava regole urbanistiche togliendo una sanzione penale. Le regioni non hanno competenze in materia penale. La Cassazione ha pensato bene di disapplicare la legge regionale. anche la cassazione, se non è che fosse così come la riforma della Corte di Cassazione, non lo sanno. Mi hanno una volta, ma vecchi anni fa, mi occupavo di banche dati, il presidente del centro di calcolo della Cassazione, Novelli, presidente di Cassazione, ma sono l'ultimo dei pezzi, presidente della Cassazione, mi chiamò a Roma, io questo ragazzotto per cui sono andato, tutto contento di andare in Cassazione, e mi chiese, ma cosa sono? Ci sono le leggi regionali. Mi hanno detto che ci sono le leggi regionali, mi hanno detto. E da certo, presidente, ci sono le leggi regionali. Ah, ma sono pubblicate. Certo che sono pubblicate, sul bollettino regionale. Ah, dottore, mi porti uno di questi bolli regionali? Questo è il capo del servizio di documentazione della Cassazione, per dirvi quanto è distante. Allora, la sezione penale della Cassazione ha deciso di disapplicare la legge regionale. L'Emilia Romagna non l'ha presa bene, gli ha fatto un conflitto di attribuzione e l'ha vinto. E la Corte Costituzionale ha detto mai e poi mai un giudice può disapplicare una legge, anche se è regionale. È sempre legge. Per cui vedete che questa soggezione soltanto della legge è un presupposto di autonomia, ma è anche un vincolo. Ed è per questo che la Corte Costituzionale ha detto, di fronte alla norma comunitaria, con effetto diretto il giudice non può disapplicare, ma non applica. Cioè non è che non applica la legge interna perché la considera illegittima, non la applica perché non è competente. È semplicemente questo. Che cosa succede invece nella seconda ipotesi? Cioè quando la norma comunitaria non ha effetto diretto. Ipotesi abbastanza normale, la direttiva dice lo Stato può scegliere i livelli di inquinamento di una certa sostanza nell'acqua o nell'aria non superando X%, che vuol dire che la legge statale deve fissare un parametro, non lo può fissare il giudice, lo deve fissare la legge. Se vi sono atti interni contrari alla direttiva comunitaria, il giudice probabilmente non può applicare la direttiva comunitaria perché non c'ha effetti diretti. E allora che cosa fa? Non può applicare la norma comunitaria perché non c'ha effetto diretto, per cui è nella definizione stessa, no? Se non ha effetto diretto vuol dire che lui non la può applicare direttamente, non c'è il formato per essere applicato. Non può disapplicare la legge interna, anche perché non saprebbe che cosa applicare e perché gli è vietato disapplicare la legge interna. Non può dichiarare la legge interna illegittima perché non è sua competenza. Non può non applicare il diritto comunitario perché sarebbe una infrazione al diritto comunitario. Il diritto comunitario prevale, la supremazia del diritto comunitario. Per cui l'unica cosa che può fare è sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale con il meccanismo che studieremo la prossima settimana. Sapete che nessuno lo sa questa cosa agli esami? Devo dire che non lo sono neanche gli esami d'avvocato, devo dire che forse anche qualcuno dei commissari non lo sapeva, ma è così. Ed è anche abbastanza usato, nel senso che è l'unico strumento che il nostro ordinamento predispone per garantire da un lato che non si è leso il diritto comunitario, per cui non si applica nel giudizio la legge contraria, il giudizio sospeso in attesa della sentenza della Corte, e dall'altro risponde a quello che è la separazione dei poteri e il vincolo della legge, per cui il giudice non può dire va bene, adesso mi invento io una norma che sia compatibile, perché sarebbe svolgere funzione legislativa, quella è attribuzione del legislatore e lui è soggetto soltanto la legge, ma la legge è soggetto, capite? E quindi l'unica soluzione che ha è quella di sospendere il giudizio. È chiaro finora? Terzo problema. Che cosa succede se la norma UE contrasta con la Costituzione italiana? Bel problema, eh? Bel problema, perché questo si porta dietro il problema della sovranità. Che cosa prevale? Prevale l'ordinamento comunitario o prevale il vertice del nostro ordinamento interno? È un problema delicatissimo che la Corte Costituzionale ha cercato a lungo di non affrontare, così come non l'ha affrontato a lungo la Corte Costituzionale tedesca. Entrambe si sono mosse dicendo: ma dai, non facciamoci di questi problemi, in fin dei conti, la comunità europea siamo noi, ci vogliamo bene, siamo tutti paesi democratici, i diritti sono garantiti, lo studierete come sono garantiti, vi raccomando, anche a livello dell'Unione Europea, c'è una Corte di giustizia a livello dell'Unione Europea, per cui si può sempre ricorrere per violazione dei trattati, per violazione dei diritti, e così con questa logica della Solange, delle sentenze tedesche che cominciano finché l'Unione Europea sarà, la Comunità Europea sarà così costruita, non ci sono problemi di incompatibilità. La Corte nostra ha detto qualcosa di più e ha detto che nella denegata ipotesi, questa è una tipica dell'avvocatizia, nella denegata ipotesi che lei mi ha sorto, allora le chiedo, nella denegata ipotesi in cui le norme comunitarie andassero contro la Costituzione, allora lì si dovrebbe risolvere così, che se sono proprio norme di dettaglio della Costituzione si possono anche derogare. È sorto qualche caso molto marginale dove le norme di dettaglio erano le competenze regionali. Per esempio, la normativa comunitaria aveva tolto alcune funzioni di controllo sugli istituti bancari che erano esercitati dalla Regione Sicilia. Allora la Regione Sicilia dice: ma qua dentro comunitario mi sta togliendo le mie funzioni, come si permette? E la Corte ha detto: vabbè, ma queste sono Sicilia. Cioè sono piccoli adattamenti per cui anche la Costituzione deve adattarsi, ha una certa flessibilità nel dettaglio. Mai e poi mai sarebbe ammesso che venissero toccati i principi fondamentali. A che uno dice: ma i principi fondamentali che cosa sono? E su questo voi avete già avuto una lezione di Pietro Paraguna che vi ha spiegato, parlando della revisione costituzionale, che anche lì ci sono dei principi fondamentali, per cui ci sono delle parti della Costituzione resistenti alle modifiche costituzionali. Se resistono alle modifiche costituzionali, sicuramente resistono anche alle modifiche indotte dall'Unione Europea. Comunque, nella denegata ipotesi che questo succedesse, dice la Corte, allora non resterebbe altro che investire la Corte Costituzionale stessa. Ma come? Questo è il problema. Come vedremo la prossima settimana, di fronte alla Corte Costituzionale si possono impugnare soltanto, mancava questo, leggi e atti con forza di legge. Soltanto leggi e atti con forza di legge, per cui decreti-legge, leggi delegati, possono essere impugnati di fronte alla Corte. Atti con forza di legge, leggi e atti con forza di legge, vuol dire che stiamo parlando di fonti atto e per di più fonti atto primarie di livello subcostituzionale. Per cui un regolamento amministrativo che pure è una fonte atto non può essere impugnato di fronte alla Corte Costituzionale, infatti va impugnato dal giudice amministrativo. Bene, allora se una norma comunitaria lede la Costituzione, può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale? C'è qualcuno di sveglio? Una norma comunitaria, una direttiva comunitaria, può essere, data questa premessa, può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale? Guarda, è una fonte fatto. l'ho già detto io, non mi dico. È un affronto fatto e non un affronto atto, perché è un affronto che viene da un ordinamento separato, dice la Corte. È come se noi impugnassimo di fronte alla Corte Costituzionale il codice civile ungherese. Possiamo noi impugnare il codice civile ungherese di fronte alla Corte Costituzionale? Ci riderebbero dietro, no? È chiaro, è un affronto fatto. Quello che possiamo fare però noi è impugnare l'atto interno che rinvia all'ordinamento straniero. Vi ricordate, vi ho parlato di molto velocemente, perché sono cose tutto sommato su cui si torna, e vi ho parlato di come l'ordinamento interno comunica con l'esterno, per cui si rinvia a ordinamenti, si rinvia a atti. Le norme di diritto internazionale privato sono norme di rinvio. Vi dicono, per esempio, che nel caso in cui si discuta di un bene immobile, di fronte al giudice italiano, di un bene immobile che è collocato in un altro Stato, si applica il diritto di quello Stato. Questa è una norma di rinvio, è un articolo della legge, la legge di diritto internazionale privato, che rinvia ad altri ordinamenti non nominati, dicendo il giudice risolverà il caso applicando quella legge. Oppure dice che i rapporti tra i coniugi di diverse nazionalità si applica la legge comune. Per cui se sono due coniugi marocchini si applicherebbe la legge marocchina. E questa è una norma di rinvio. Allora se la norma rinviata avesse dei conflitti con la Costituzione italiana, si dovrebbe impugnare la norma di rinvio. Ed è questo che dice la Corte. Nel caso in cui noi scoprissimo nell'enorme sistema normativo comunitario, ormai gigantesco, web, una norma che è in contrasto con la Costituzione, noi non la potremmo impugnare perché è una fonte fatto, ma dovremmo impugnare il rinvio. E il rinvio è esattamente l'ordine di esecuzione. Cioè quel gancio che vi ho disegnato abilmente l'altro giorno, appeso sul soffitto, sull'architrave della Costituzione, a cui è appeso il sacco del diritto comunitario. È quella norma che dice ai giudici: applicate il diritto comunitario. Ordina l'esecuzione del trattato istitutivo, per cui dice a tutti i soggetti dell'attuazione, giudici e pubblica amministrazione, dovete applicare il diritto comunitario. Ma siccome c'è una norma di diritto comunitario che contrasta con la Costituzione, bisogna impugnare quel gancio nella parte in cui consente l'ingresso di quella norma, nella parte in cui fa parte di una tipologia delle sentenze del Corte che studieremo tra due settimane. Chiaro? Questo è il percorso. Percorso che tutti dicono è piuttosto improbabile. Sono andato un po' oltre. Facciamo una pausa?